No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Unfortunately, I wish I could say I was surprised. It's just very sad, really. It's just things that just continue and they don't seem to stop.
Efisio Mullas, ha riconosciuto la voce di Steve McQueen?
Beh, il famoso attore...
Sì, è sul set di Bullitt, l'hanno presa mentre girava Bullitt.
Ah, ecco, no, mi sembrava. Vero. Come sta, dottor Della Casa? Buonasera.
Io bene, però quello non era
la
Steve
La vedo
McQueen,
distratto.
Eh. No, sono concentratissimo
concentrato.
Sulla trasmissione, bene. Che come sai è la cosa che... maggiormente mi sta a cuore di
bene,
di,
che bene, vada bene, bene. Che bene, che piacere. Guardi, sono passato per caso convinto di trovarla qui e ci sono riuscito, sono stato fortunato, l'ho trovata qui.
E sono momenti
insieme
fantastici.
A tanti ospiti che spero
adesso
che lei presenterà il prima possibile,
prima
anche perché gli ascoltatori di Hollywood Party saranno ansiosi.
Prima però spieghiamo che Steve McQueen era
il
nei
regista.
Titoli, perché tra poco la regina dei Junket, Miriam Mauti, che arriverà più tardi, ci spiegherà cosa ha fatto agli Oscar europei, Steve McQueen, Oscar europei che sono stati molto favorevoli all'Italia. Presentiamo i nostri ospiti.
Ma sì, certo. Allora, inizierei dalla signora Antonella Rinaldi e poi seguirei con suo fratello Massimo Rinaldi e poi con l'autore di un libro molto interessante che a mio parere colma un interstizio su tutti i volumi che sono usciti negli ultimi anni sul doppiaggio, che si chiama Il dialogo nel doppiaggio. Abbiamo Andrea Lattanzio. Buonasera, dottore.
Buonasera.
Lattanzio.
Non
di
sono
essere...
dottore.
Ma lei,
sono
lei,
tutti dottori.
Lei se la prenda. Si prenda la laurea che gli do io, non si preoccupi lei.
Grazie. Invece i due Rinaldi sono portatori di un cognome veramente importante per la storia del cinema, dello spettacolo in Italia, quello di Peppino Rinaldi, che è stato un grandissimo uomo di spettacolo, nonché doppiatore principe nella situazione del cinema italiano, e che tra l'altro oggi ricorrono i 7 anni della sua scomparsa, quindi ci fa molto piacere ricordare qui con voi. Andiamo però con
può dire che oggi è una trasmissione che farà sognare, perché la voce di Peppino Rinaldi, ma anche di tanti altri doppiatori, anzi vorrei aggiungere, io credo che qui gli ospiti saranno d'accordo, un ricordo e un saluto a Sergio Fiorentini,
sì,
che ci ha lasciato sabato, che è stata una grandissima voce.
Un altro grande.
La grande voce di Gene Hackman.
Esatto, e poi sono voci che evocano un passato in cui il cinema probabilmente in Italia si vedeva soltanto doppiato, non c'era possibilità di vederla, e con quelle voci secondo me aveva anche la possibilità di essere risaltato più di quanto fosse la realtà.
Poi appartiene a un tipo di doppiaggio che oggi non c'è più e che era il doppiaggio di chi non si ascoltava.
Ma di questo parleremo
Sergio
dopo.
Era questo.
Dopo sufficienza. Allora, dottor Della, lei ha delle notizie croccanti.
Croccanti. Allora, una che c'è un ricordo di Gillo Pontecorvo al Festival Cinema Avvenire che si svolge a Viale Scalo San Lorenzo 51, nella sala appunto di Cinema Avvenire.
A Roma.
Si chiama Overlook 2014, dal 12 al 21 dicembre. Domani verso le 7, le 19, ci saranno Picci Pontecorvo, sua moglie Giorgio Arlorio, nostro vecchio amico, il direttore del festival Massimo Calanca, che ricorderanno il grande Gillo Pontecorvo. E poi notizie buone dall'estero, perché pare proprio che al Festival dell'Avana la rassegna Panorama Italia abbia avuto un grande successo, molti riconoscimenti. Poi ci sono stati anche accordi culturali e commerciali che sono stati fatti grazie alla presenza della Roma Lazio Film Commission, Luciano Sovena, Cristina Priarone e poi anche il nostro amico Dario Viganò, direttore del Centro Televisivo Vaticano, che ha spiegato il sistema di finanziamento del cinema e dell'audiovisivo proprio in prospettiva di alcune coproduzioni.
Ma oggi è lunedì, dottor Della Casa, lei sta dimenticando una cosa fondamentale, gli incassi del weekend, fine settimana.
Vuole darli lei?
Ma no, ma li dia lei, ma perché
allora,
li devo dare io?
Due film italiani al top, la commedia di Aldo Giovanni e Giacomo ha avuto un grosso successo, Ricco il povero al maggiordomo, 2.300.000 euro di incasso, al secondo posto Ma tu di che segno sei, nuovo film di Neri Parenti, con vari attori, con Massimo Boldi, con Gigi Proietti e così via, che ha ottenuto un po' più di 1 milione. Terzo è scivolato Magic in the Moonlight di Woody Allen, Storie pazzesche è 7º, mentre va segnalato che Pride, la commedia british, quella sui minatori e sui gay, in quegli anni 80 in cui l'Inghilterra pullulava di lotte, è solo 12ª, ma una media copia altissima, e quindi è un po' il caso della settimana. Fine delle notizie. Diamo un po' di riferimenti, caro Murs.
Ma certo, allora, chiunque può partecipare alla trasmissione inviando degli SMS o dei Twitter. Lei sa che cosa sono i Twitter?
Ma
dottor Della Casa?
Li vedo ogni tanto su Instagram. Sono
quelli? Ecco. E sì, si possono fare con un numero di telefono molto, molto affascinante, che è 335-56-34296. Dei WhatsApp. Scusi, non sono addentro. Sa, purtroppo io ancora non ho il telefonino. Si figuri lei se posso avere questa opportunità tecnologica. E poi c'è l'opportunità di andare sul sito di Hollywood Party, dove si possono trovare delle cose meravigliose, tra cui il cinema alla radio, che lei spesso conduce con rara bravura, dottor Della Casa. Beh, e poi ci sono i vari cofanetti, dove potete scegliere tantissimi film raccontati e commentati dai conduttori di Hollywood Party. Bene, poi c'è un numero verde che serve a un quiz. Lei prima parlava del dottor Arlorio, che è stato un vincitore di quiz tempo fa, lo sa?
Sì, in incognito.
Ma
però,
sa che cosa ha fatto? Lui ha digitato un numero di telefono verde, quindi non ha speso.
E com'era sto numero?
800 050 333.
Indizio fondamentale di questo film: esiste un remake.
Anni in questo albergo fottuto sono stato più ospite che marito. Un ospite privilegiato, certo. E poi, per aiutarmi a capire, mi lasci in eredità Marcel, la copia del marito in una stanza che è la copia della nostra. Che se un marito vivesse 200 maledetti anni, non scoprirebbe mai la vera natura di sua moglie.
Allora, abbiamo ascoltato nell'ordine Rita Pavone nella partita di pallone, non riesco a capire il motivo.
Neanch'io.
E poi soprattutto la voce magica, evocativa, di cui parlavo prima, quella di Peppino Rinaldi, in un film di Bernardo Bertolucci, forse il film più conosciuto di Bernardo Bertolucci per tutte le vicende che ha avuto. È stato addirittura bruciata la pellicola, poi in realtà per fortuna qualcuno l'aveva conservata, e abbiamo avuto l'opportunità di rivederlo dopo tanti tanti anni, quando è stato dissequestrato da questo assurdo divieto, Ultimo Tango a Parigi, dove Peppino Rinaldi doppiava Marlon Brando con una voce che secondo me aveva contribuito ad aumentare il fascino e la fama di un attore che aveva una voce stridula in falsetto, incredibilmente diversa dalla voce calda e meravigliosa di Peppino Rinaldi. Allora, torniamo a questo libro che si chiama Il dialogo del doppiaggio di Andrea Lattanzio, e io leggo poche righe. Allora, quando vai al cinema noleggi una videocassetta, un DVD o guardi un film, molto probabilmente, se si tratta di un'opera straniera, la sentirai doppiata. Ma chi ha scritto il testo italiano? E questa era la domanda che forse mancava nelle bibliografie del doppiaggio degli ultimi anni, che per fortuna ha avuto, diciamo, è un po' uscito fuori dall'ombra, no? Le voci dell'ombra sono uscite dall'ombra, ha avuto un po' il successo che forse meritava da tanti anni. Si parlava di doppiatori, a volte neanche alla fine dei titoli di coda c'erano la lista di doppiatori, adesso è una cosa che invece si mette molto di frequente. Allora, Andrea Lattanzio, il dialogo nel doppiaggio, perché? Che cosa mancava nella letteratura sul doppiaggio italiano?
Prima di tutto, buonasera a tutti, ringrazio Steve Della Casa e Hollywood Party per avermi dato l'opportunità di presentare questo terzo volume, che fa parte di una trilogia, appunto, di libri dedicati all'oscuro mondo del doppiaggio. E il primo è Il Che è del doppiaggio, le voci del cinema di ieri e di oggi, il secondo è L'arte del doppiaggio, doppiatore e direttore di doppiaggio, e il terzo, appunto, Il dialogo del doppiaggio e gli adattatori e traduttori nel cinema. Con questi libri penso che abbiamo chiuso, almeno si spera, ma non si sa mai, Tutto quello che riguarda il doppiaggio, perché ci sono tutti i doppiatori con le schede filmografici, biografie, filmografie di tutti i doppiatori del passato e del presente, grandi, in tutti i tre libri. Nel secondo libro ci sono i direttori di doppiaggio e sono quelli che scelgono le voci, molto importanti, e appunto in questo libro mancava appunto quello che è la parte più delicata del doppiaggio, l'aspetto più delicato, appunto la traduzione e l'adattamento, perché prima di tutto il lavoro, prima del doppiaggio, c'è questo lavoro di traduzione, il film viene dialogato e cercare di essere in sintonia con tutto l'insieme del film.
Soprattutto in sincrono con le labiali dell'attore che si vede sullo schermo.
E specialmente anche in certi film molto difficili, come per esempio i film dei fratelli Marx, che sono intraducibili, cioè ci vuole non so che cosa, ci sono un sacco di giochi di parole e molti traduttori, quale un Sergio Jacquier che ha curato tutti quelli grandi appunto dei film dei fratelli Marx, e anche dedichiamo anche Oreste Lionello nella Guerra della Lampo dei fratelli Marx, che oltre a essere il doppiatore di Groucho Marx era appunto anche il dialoghista.
Io racconterei rispetto a Oreste Lionello invece direi una cosa molto recente, l'adattamento in versi del Cyrano.
Come no?
Dove fece veramente un lavoro
è vero.
Maestoso
bravissimo,
perché doveva aggiungere la rima al ritmo dell'attore che recitava in francese.
Esatto.
E quindi quando Massimo Rinaldi e sua sorella vanno di fronte a un leggio, perché si svolge in una sala buia, trovano una cosa scritta che dove dietro c'è un lavoro molto,
ed è,
molto
ed è appunto
certo.
Questo,
importante.
Ed è appunto questo quello che bisogna sottolineare, l'importanza del doppiatore, perché il doppiatore non è un doppiatore, è due volte attore, perché deve cercare di entrare nell'attore, il quale guadagna molto di più dell'attore stesso.
Il dottor Massimo Rinaldi voleva dire una cosa.
No, mi ha spiazzato sentire papà che faceva Paul nell'ultimo tango a Parigi, perché mi ha fatto tornare indietro all'improvviso, proprio in questo giorno, a 7 anni della sua scomparsa, a un'esperienza irripetibile che io ho vissuto e che pochi sanno. Se mi permettete ve la racconto.
Siamo tutto orecchie.
Allora, era ultimo tango a Parigi, mio padre doppiava Marlon Brando, e io mi ero intrufolato alla vecchia Fonoruma ad ascoltarlo e proprio quel giorno lui doppiava questa scena. In questa scena Marlon Brando parla con la moglie morta e è una scena difficilissima, comincia a offenderla e mentre la offende ogni parolaccia che gli dice è una parola d'amore e la scena finisce con Marlon Brando con un paralume davanti alla bocca che piange. Allora Bernardo Bertolucci dice: Pepì, senti, questa è una scena molto difficile, guardatela una o due volte e poi falla come sai fare tu. Allora mio padre dice: sì, ok, se mi lasciate un attimo solo io vorrei vedermi questa scena in tranquillità. Si siede sul divano e guarda Marlon Brando. Io naturalmente faccio finta di uscire, cioè esco, però rientro da dietro dove c'era la cabina dove stava Bertolucci, perché volevo rubare come mio padre doppiava in questo modo fantastico Marlon Brando. E papà fa scorrere l'anello 2 o 3 volte, dopodiché dice: ok, sono pronto. Si alza e incide buona la prima, e Bernardo Bertolucci spalanca la porta e gli fa: ah Beppi, ma che vuoi essere più bravo di Marlon Brando? Ma come hai fatto? E lui ha detto una grandissima verità, ha detto: il nostro lavoro è fatto di dialoghi, di pause, di sync, ma è fatto di emozioni e di amore con cui si fa. Io non avevo l'aiuto di guardare la bocca di Marlon Brando, perché nella scena finale lui mette un paralume davanti alla bocca, non si vede, ma io doppiavo guardandogli gli occhi. E guardandogli gli occhi, mentre lui offendeva sua moglie e ad ogni parola gli diceva una parola d'amore, io ho pensato la mia. Ci ha stroncato.
Sicuramente, veramente notevole. Peppino Rinaldi ha dato, l'abbiamo detto prima, la voce a tantissimi grandi del cinema, anche questa voce che conosciamo tutti.
Lei chi è?
Sono Jarvis.
Che cosa fa?
Sono il maggiordomo.
Capisco, sì, sì. Mi sa dire dove si trovava la notte del rapimento?
Dormivo nella mia stanza, signore.
Non dormiva nella sua stanza.
Lo può dimostrare?
No.
Prenda nota, sergente. Dica al personale di riunirsi in salotto lì. Interrogherò fra qualche
ricevuto.
Come ha detto che si chiama?
Jarvis, signore.
Jarvis, ricordo. Mi farebbe la cortesia di farmi visitare la casa?
Certo, signore.
Prego. Veramente preferirei cominciare dal di sopra.
Stiamo cominciando dal di sopra.
Sì, l'ho notato, l'ho notato. Questa è una porta.
Sì, signore, questa è una porta.
Sì, lo so, è un controllo.
Non è chiusa a chiave, signore.
Ovviamente. Resta lì dove sei. Preferisco sbrigarmela da solo. C'è nessuno nascosto nel buio? Se non vado errato, questa sarebbe la palestra, dico bene?
Dice bene, signore.
Sì, l'avevo notato. Ah, mi ricorda la mia giovinezza all'Accademia della Sûreté. Voilà le parallele, la mia specialità. Io ero una promessa in atletica, sai? Sì, sì. Ero chiamato il solista delle parallele. Eh sì. È come fare un tuffo nel passato. Ricordo che quando io...
E questo è uno degli esempi più netti proprio della capacità, della bravura degli adattatori e dei traduttori, perché qui c'è da rifare proprio completamente un film in italiano.
Se posso dire una cosa a proposito di questo straordinario personaggio che è l'ispettore Clouseau, c'è un aneddoto che Giuseppe Rinaldi raccontò in una trasmissione Doppiando Doppiando, condotta da Idalberto Fei nel 97-98, intorno a quegli anni. E c'era appunto Giuseppe Rinaldi in studio, e il quale ha detto a sua madre, che ha detto: guarda mamma, io doppio questo personaggio, il capostipite della serie La Pantera Rosa, lo doppio un po' strano, dice, vai a vedere se ti piace. Va bene, si rivedono dopo un po' di tempo, dice: allora mamma, ti è piaciuto il film? E la madre: sì, bello, peccato che non c'eri.
No, perché lui...
Un grande complimento.
Sì, si era talmente immedesimato, perché quello è il lavoro del doppiatore, nell'attore che doppiava, che si confonde, no? Non è che il doppiatore, supera. No, il doppiatore è una copia, è una traduzione, come un buon traduttore, certo, di uno scrittore. E come è nata la Caméra, la Stonso? È che lui, un accordo con il direttore, no? Ha trovato questo modo di parlare francese un pochino strano, che non si capisce. E allora, in questo modo è nato questo modo di doppiarlo, che non è esattamente quello che Peter Sellers fa in originale. Lui ci ha messo del suo, cioè ci ha messo dell'inventiva, è lì che lo ha reso famosissimo.
Diciamo che con il doppiaggio, per paragonare due mondi che non c'entrano niente, è avvenuto un po' quello che avveniva nel mondo dei fumetti con i fumetti di Walt Disney, nel senso che Walt Disney è americano, ma i migliori fumetti di Walt Disney li hanno fatti Scarpa, Carpi, Martina, l'Inferno di Topolino, credo sia il più bel racconto di Topolino mai fatto, ed era completamente italiano. Diciamo che in certi casi il doppiaggio ha nettamente migliorato quello che era il film originale. Sentiamo adesso un'altra voce che è molto legata a Peppino Rinaldi, un altro attore anch'esso molto importante e molto divertente.
È quello che chiamano il modello per i giovani dirigenti. E cosa ne pensa? Mi fa una faccia da babbeo?
Mi piace.
Ah, davvero? Non si vergognerebbe a farsi vedere con uno con questo in testa?
Certo che no.
Forse se lo portassi un po' più inclinato, come va? Mi sta meglio?
Molto meglio.
Beh, se lei non si vergogna a farsi vedere insieme con me, che ne dice di uscire stasera lei, io e la bombetta? Passeggeremo per la quinta strada per inaugurarla.
È un giorno poco indicato.
Ah, me. Capisco, Natale, la famiglia e tutto il resto.
È meglio che ritorni al mio ascensore, non voglio essere licenziato.
No, non ci preoccupi, ho una certa influenza nel reparto personale. Conosce il signor Sheldrake?
Perché?
Beh, io e lui siamo così. Mi ha mandato anche gli auguri. Guardi.
È una bella famigliola.
Volevo dire una parolina al signor Sheldrake per farla promuovere. Le piacerebbe avere un incarico ai piani?
Ho paura che ci siano tante ragazze che hanno più anzianità di me.
No, non è un problema. Possiamo discuterne durante le feste. Le telefono, vengo a prenderla e inauguriamo la bombetta. È sicura che va portata così?
Credo di sì. Si guarda.
Forse è un po' troppo inclinata. Dopotutto, questa è una compagnia così seria. Potrebbero prendermi per uno stravagante.
succede?
Lo specchio è a pezzi.
Ah, sì, lo so. Mi piace così. Mi ci vedo come mi sento.
Allora, questo era l'appartamento e la voce di Rinaldi era imprestata a Jack Lemmon. Il gong dice che
preannuncia siamo... il secondo esatto. indizio, però volevo dire una cosa riguardo Jack Lemmon. C'è una bellissima intervista a Rita Savagnone, altro grande nome del doppiaggio italiano, dove lei dice che secondo lei il più grande doppiatore italiano era Peppino Rinaldi. Perché? Perché lei riusciva a capire dall'intonazione della voce se stesse doppiando Jack Lemmon piuttosto che un altro attore. Dice, ho sentito questa una sfumatura in questo modo, è Jack Lemmon, ed è Jack Lemmon. Cioè riusciva a dare ad ogni attore che doppiava una sua, diciamo, il segno della personalità. Allora, secondo indizio, così poi diamo allora, l'opportunità di ascoltare altre cose.
Il numero di telefono è 800 050 333. Qual è il secondo indizio dopo il primo, che era di questo film esiste un remake?
Allora, il secondo indizio è in questo film c'è un cappello.
Ma lei è Paul Newman?
Ma no, io...
Sì, è Paul Newman!
No!
Marlon Brando?
Ah, no.
Jack Lemmon?
No, guardi, io sono il doppiatore di tutti questi attori. Sono Rinaldi.
Mi dica, non lo so, mi dica. Ecco, mi dica, bevi la varechina che ti fa bene. Me lo dica.
No, sì. Non scherziamo, signora Vitti, la prego.
Me lo dica.
No,
Sì, sì, mi dica una cosa, me lo dica.
E glielo
sì,
dico,
me la faccia sentire. Sì, me lo dica.
Vabbè. Bevi la varechina. Ti fa bene.
Oddio, che cosa stupenda!
E queste erano due voci che ricordiamo veramente con tanto piacere e tanto amore, che sono appunto Peppino Rinaldi e Monica Vitti, che ci manca tanto. Sì. Allora, sono arrivati al 335-5634-296 una serie di sms che vorrei che lei leggesse, dottor Della Casa,
allora,
perché la vedo piuttosto... così, no, distratto, no, io la vedo distratto, non so il motivo, non riesco a capire.
Sono concentrato come raramente in vita mia. Dunque, allora, Marius scrive, ho visto in originale tutte le pantere, Rinaldi aggiunge un 30% a Sellers che è piuttosto banalino. Poi c'è un messaggio di Armando che dice pelle d'oca per il racconto di Rinaldi, quello che ci hai regalato prima, e poi c'è un messaggio su cui vorrei interrogare Massimo Antonella Rinaldi, e cioè questo non è firmato e dice doppiatori, croce delizia, ah no, è firmato Arnaldo, dice doppiatori, croce delizia degli italiani che viziati da tanta bravura hanno perso molto. Credo che il significato sia che i doppiatori italiani sono stati così bravi
talmente
in certi
bravi
casi da non far apprezzare abbastanza le edizioni originali. Può essere interpretato così, e cosa ne pensate soprattutto?
Beh, indubbiamente, ecco, nel caso per esempio di Marlon Brando, si dice che Marlon Brando avesse appunto una voce fessa, per cui sicuramente mio padre ha migliorato senz'altro i film e i vari personaggi.
Questo anche Cigoli per John Wayne,
esatto.
Che è un altro che aveva una voce.
Esatto.
E Pino Locchi.
Per cui in certi casi appunto è vero, ma comunque diciamo la bravura è proprio nell'essere lo specchio del personaggio che uno interpreta, no? Cioè ecco perché papà diceva spesso guardagli gli occhi, guarda le smorfie che fa con la bocca, cerca di più che di stare attento al sync, di acchiappare proprio le emozioni, di avere davanti a te uno specchio, di essere tu uno specchio. E questo è vero, è questa la bravura, e la sua bravura era proprio di, oltretutto, di essere questo specchio nel modo più naturale possibile, perché era come nella vita.
E allora sentiamo se questi consigli sono stati messi in atto.
Ninfa, nelle tue preghiere ricordati dei miei peccati, che sono parecchi.
Mio buon principe, come sta vostra altezza dopo tanti giorni?
Vi ringrazio molto, bene.
Signore, ho qui alcuni vostri regali che da tempo avrei dovuto restituirvi. Vi prego, prendeteli.
No, no, non io. Io non vi ho mai dato niente.
Mio signore, voi sapete molto bene dove e quando me li avete dati, accompagnandoli con parole così dolci e soavi che li rendevano più preziosi. Ora non hanno più valore per un animo onesto. Riprendeteveli.
Ma sei onesta?
Mio signore?
Sei bella.
Ma che cosa volete dire?
Dico che se tu fossi onesta e bella, non dovresti mai lasciare la tua onestà sola con la tua bellezza.
Perché la bellezza non può essere compagna dell'onestà?
Un tempo io ti ho amata.
Molte volte, signore, mi avete dato modo di credervi.
E allora non avresti dovuto credermi, perché io non t'ho mai amata. Dov'è tuo padre?
È in casa nostra.
Chiudete bene le porte a chiave, che non possa fare il buffone altro che a casa sua.
Antonella Rinaldi, che cosa abbiamo ascoltato?
Beh, abbiamo ascoltato Ofelia.
Nell'Amleto di Zeffirelli con Giancarlo Giannini.
Con Giancarlo Giannini.
E Ofelia eri tu.
E a questo proposito c'è, diciamo, un aneddoto anche divertente, nel senso che io avevo già lavorato con Franco Zeffirelli a teatro nella compagnia con la Borboni dell'84, stagione 84-85, nel Così esse vi pare. E quindi è stato un piacevole rincontro con lui. E mi ricordo che mentre doppiavo Ofelia, appunto la regia diceva incidiamo, lui continuava a parlarmi. E quindi non riuscivo mai a incidere, perché sotto si sentiva lui, ecco, guarda, adesso falla più così, falla più colà.
Faceva il regista teatrale,
esatto,
non il direttore di doppiaggio.
Esatto, per cui non si riusciva a registrare.
Volevo soltanto ricordare una cosa prima di ricordare il titolo del libro, che Massimo Rinaldi e Antonella sono figli d'arte doppiamente, perché anche la loro mamma è stata una grande attrice di teatro, Marina Dolfin,
sì.
E quindi voi avete doppia responsabilità, sì, da figli d'arte,
sì, anche
sia da parte di padre sia da parte
dato
di madre.
Dato che siamo su Rai 3 anche tripla. Perché sì, la mamma di mia mamma era Toti dal Monte.
Appunto. Ecco, allora, il dialogo del doppiaggio, Andrea Lattanzio, saggistica di Felici Editore. Il prezzo è 18 euro, se non sbaglio. E che cosa dire? Corriamo tutti in libreria a comprarlo.
E poi teniamo presente quello che scrive Giulio. Ho sentito per la prima volta la voce del Tenente Colombo nell'87 della TV olandese, rimasi scioccato, sembrava Paperino. E poi la sintesi di quel che abbiamo detto, credo che la dia un messaggio anonimo. La bravura è bravura, è un valore aggiunto. Grazie mille a tutti voi.
Grazie.
Posso parlarti un secondo?
Dai. Che vuoi?
Chi è il tuo giocatore di basket preferito?
Magic Johnson.
E il tuo attore preferito?
Eddie Murphy.
E il tuo cantante preferito? Prince. Sei un fan
di
Prince?
No, è Bruce.
Prince.
Bruce.
Pino, non fai altro che dire negri qui, negri là. Ma com'è che tutte le persone che ammiri sono negri?
È differente, Magic, Eddie, Prince. Non sono negri. Insomma, non sono neri, ma... No, no, aspetta, voglio spiegarmi. Loro non sono soltanto neri. Insomma, sono neri, ma non sono veramente neri. Sono più che neri, è diverso.
È diverso.
Sì, per me è diverso.
Forse mi sbaglio, ma a te piacerebbe essere nero.
Che cazzo dici?
Ridi quanto ti pare. Intanto i tuoi capelli sono più ricci dei miei. Ma sai cosa significa? Che cosa dicono degli italiani con la pelle scura?
Guarda che io mi guardo in giro e leggo.
Ah, leggi adesso.
Sì, io leggo. Ho letto tante cose sui vostri leader. Per esempio sul reverendo Al Capello Unto Sharpton e Jesse. Tenete viva la speranza!
Ehi, non ti permettere.
Non la perdete!
Ehi, non parlare male di Jesse.
E anche quell'altro tizio, com'è che si chiama? Faraman? Faran?
Il pastore Farrakhan.
Ah, certo, scusa. Il pastore Farrakhan. Comunque, il pastore Farrakhan parla sempre del cosiddetto giorno in cui l'uomo nero si ribellerà. Un giorno com'è? Noi governeremo la terra come abbiamo fatto nel nostro glorioso passato.
Bravo, hai detto bene.
Ma di quale passato parlate?
Mi è sfuggito qualcosa?
Abbiamo dato inizio alla civiltà.
Tu stai sognando. Vedrai che un giorno o l'altro ti svegli.
Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra.
Ah sì? Beh, vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson.
E questo è il terzo indizio che incombe, dottor Della Casa. Mi vuole accennare il numero perché non lo ricordo. Poi la vedo distratta io.
Ma no, sono concentratissimo. 800 050 333.
Allora, i primi due. Di questo film esiste un remake. In questo film c'è un cappello. Il terzo indizio, in questo film si rincorre una nave.
Benvenuta Miriam Mauti, la regina del Junket.
Buonasera,
da dove arrivi?
Buonasera, oggi da Roma, però ieri ero a Riga.
A Riga.
Ridente località sul Mar Baltico. Faceva un freddo. Discreto freddo. Allora, perché eravamo lì? Perché sabato sera sono stati consegnati i premi al cinema europeo, quelli che consideriamo gli Oscar del cinema europeo. L'Italia aveva ben 5 nomination e di queste 5 ha portato a casa ben 2 statuette con 2 opere prime e quindi volevamo segnalarle. Sì, esatto, ne parleremo tra poco. Diciamo anche che il film che ha stravinto tutto prendendo ben 5 statuette è Ida, il film polacco di Pawlikowski, un film bellissimo, sì, peraltro, che ha avuto purtroppo, secondo me, un'uscita un po' infelice, nel senso che poi è rimasto troppo poco forse in sala. Chissà che questo premio non sia un'occasione magari per poterlo rivedere. Tra l'altro sarà un candidato anche ai prossimi Oscar, probabilmente, sicuramente è già nella shortlist e quindi vedremo, insomma. Mentre per i premi alla carriera ne è stato consegnato uno ad Agnès Varda, devo dire applauditissima, e un secondo premio è stato dato dall'Academy del Cinema Europeo a Steve McQueen. Si dirà un premio alla carriera ad un regista che ha fatto solo 3 film? Sì, perché questo regista britannico è stato premiato per il contributo europeo per un contributo europeo al cinema in generale, al cinema mondiale. Ah, okay. Perché infatti soltanto con 3 film, ma come sapete il suo terzo film 12 anni schiavo quest'anno ha vinto gli Oscar. Per quanto riguarda la frase che abbiamo sentito in apertura sulla sigla, era un riferimento politico, perché Steve McQueen, che è un regista di colore britannico, interveniva in qualche modo su quello che in questo momento è l'argomento caldo ad Hollywood, e cioè le intercettazioni, diciamo così, le mail della Sony, nelle quali si faceva dell'ironia di tipo razziale sul presidente Obama. C'è un grande movimento in questo momento ad Hollywood che sta discutendo di questa vicenda, e Steve McQueen diceva: è triste quello che ho letto, però non sono sorpreso, perché su questi temi veramente non si è mai detta l'ultima parola su chi si ha di fronte. Ma sentiamoci invece Steve McQueen parlare di cinema europeo e di cinema hollywoodiano. D'altronde era uno dei grandi temi della serata.
Best place to be making films. I don't necessarily think it's the best place to make films. Sometimes
il miglior posto per fare film? Io non so se Hollywood lo è. Direi che per alcuni film è piuttosto l'unico luogo dove certi film si possono realizzare. Io non avrei mai fatto 12 anni schiavo con dei soldi europei, ed anche ad Hollywood la differenza l'ha fatta il coinvolgimento di Brad Pitt, è la sua presenza che ha attratto gli investimenti. Non dico che non abbiamo star di questo impatto in Europa, ma certamente è più difficile. Non è comunque impossibile, se qualcuno me lo offrisse io sarei interessato. Non so ancora se l'Oscar mi renderà le cose più facili. Direi che per il momento percepisco una grande attesa per quello che farò dopo, e magari qualcuno vorrà investirci. Questo dipende non tanto dai premi, quanto per il fatto che 12 anni schiavo ha incassato 180 milioni di dollari e la vendita dei DVD ha realizzato in una settimana quello che avevo previsto fosse l'incasso di un anno. Questo ti dice ovviamente che il pubblico vuole vedere ancora il film e che è interessato a quello che vogliamo dire. Non so se questo però mi renderà più facile ora dirigere ancora. Vedremo. E questo era Steve McQueen, come dicevamo, un premio per il suo contributo da europeo al cinema americano. Dicevamo 2 statuette italiane, una al miglior film d'animazione europeo, L'arte della felicità di Alessandro Rack, che era stato presentato a Venezia.
E che fu nostro ospite in quell'occasione, Alessandro. Ed è uscita una graphic novel anche dal cartone animato, tratta da cartone animato.
E che tra l'altro ci diceva che sta già lavorando con il suo studio, con lo studio di animatori napoletano, sta già lavorando su una versione in animazione della Gatta Cenerentola. L'altra statuetta che ci siamo portati a casa è quella per la miglior commedia europea. La mafia uccide solo d'estate, e questo era Piff subito dopo la premiazione.
Ma io sì, io veramente sono venuto con sicuro di non vincere. Infatti non mi sono preparato niente, sono un disastro. Cioè fare un discorso già emozionante a livello così, in questo livello con Wim Wenders e tutto il mondo del cinema europeo in inglese, capisci che è un dramma. Però va benissimo, insomma, la ciliegina sulla torta, ma ero sicuro che non vince.
E comunque hai detto due cose importanti: una dedica, e poi hai gettato un sassolino rispetto alla legislazione europea che riguarda Cosa Nostra.
Sì, non esiste un reato di associazione mafiosa a livello europeo, è una cosa incredibile. Ci obbligano più o meno a ragione, a torto, non voglio entrare nel discorso, a fare non superare il 3% del 3%, e il latte lo dobbiamo fare non più di un tot, i cetrioli devono essere lunghi tot, e poi non c'è un reato di associazione mafiosa. C'è un mafioso a Londra che passeggia tranquillamente, si dovrebbe fare 7 anni in carcere per la mafia in Italia, e non lo posso arrestare perché la magistratura inglese dice: ma qui essere mafioso non è un reato. A Berlino c'è più mafia, fa poco più mafia italiana a Berlino che in Calabria. E non si può fare niente, mi sembra una cosa incredibile, non ha senso tutto ciò.
E a proposito della dedica, tu in inglese hai detto: I will never forget them.
Sì. Mamma mia, non mi ricordavo.
Chi sono i them?
Ma avrei, perché dicevo victim of mafia per dire un po' tutti, in realtà avrei voluto dirlo un po' più elaborato, nel senso che noi siamo stati molto bravi a raccontare la mafia, i cattivi della mafia, e non so perché ci siamo vergognati e non abbiamo mai raccontato i buoni, che hanno delle storie incredibili, e queste persone ci hanno salvato la vita, per questo io non voglio dimenticarmi. Il senso della frase doveva essere quello, ma capisci l'emozione, ripeto, già è emozionante parlare in pubblico in questa situazione, figurati in inglese. E poi non mi ero preparato perché ero convinto che vincesse la Spagna.
E invece poi alla fine ha vinto Piff, e devo dire che poi è stato anche piuttosto bravo a cavarsela, a ringraziare il pubblico, che appunto era composto di gran parte del cinema europeo. Tra l'altro, tra i presenti c'erano anche Gianfranco Rosi, che veniva candidato per Sacro Gra, e c'era naturalmente Paolo Virzì, che era candidato tra i miglior registi, così come Valeria Bruni Tedeschi, migliore attrice per Il Capitale Umano.
Abemus vincitorem, chi sei, caro vincitore, che ha indovinato il film misterioso di oggi?
Buonasera, chiamo Sabrina.
Sabrina, ti chiami?
Sì.
No, veramente lo dici?
Sì.
E da dove chiami, Sabrina?
Siamo da Loreto, in provincia di Ancona.
E qual è il film che hai indovinato, Sabrina? Diccelo.
È Sabrina.
Sì, d'accordo, ma qual è il film?
E come Quo Vadis, Sandovai, eccetera. No. Allora, il film è Sabrina di Billy Wilder, lo conoscete tutti, ne ha fatto un remake Sidney Pollack, c'è un cappello notoriamente, alla fine si rincorre una nave, quindi ci siamo assolutamente. Brava,
complimenti,
Sabrina.
Bravissima. Allora, la trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Marco Migliore, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese, Erika Favaro, e poi c'erano Andrea Lattanzio, Antonella Rinaldi, Massimo Rinaldi, Miriam Mauti, poi c'era il dottor Della Casa, poi c'era Efisio Mulas.
C'era anche il dottor De Pasqualis da qualche parte, un certo Claudio De Pasqualis, che è più utile di quanto sembri a questa trasmissione.
Lei crede?
Adesso è andato via perché vuole sentire Tre Soldi.
Che è molto più utile
di Hollywood Party.
Sì, assolutamente.